got to do.
Ma stiamo entrando?
Entriamo, sì, sì. Rimetto la cover. Ci provi di fare al contatto il cavetto. Questo giro un po' così.
All'apparato militare sputò negli occhi
dell'innocente.
E quando lui chiese perché, lui gli rispose questo niente. E adesso è ora
che io vada.
Squilla tanto.
E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì.
Ci sei, eh?
Sì, sì.
Sulla sua cattiva strada.
Finalmente siamo tornati sulla cattiva strada, il periodo natalizio ci ha fatto tornare un pochino tutti più buoni, l'abbiamo presa con comodo tra impicci telefonici, impegni vari, siamo finalmente tornati, poi tra l'altro una bellissima data, bella ricorrenza, 6 febbraio, esatto. Ciao Claudio, come stai?
Bene, bene, ciao Andrea, e insomma sono felice che sia ripartito il progetto.
Cioè, abbiamo un classico ritardo, 15
sì.
minuti di ritardo che però mi fanno sentire tanto all'università, quindi ti ringrazio.
Un quarto d'ora accademico, esatto. Esatto. Ce lo prendiamo.
Un salto del passato. E siamo qua, in Corso Cavour 194, giornate freddissime, grigie, oggi sembra stare un paradiso rispetto ai giorni scorsi. Rientriamo per la prima volta nel 2015, ovviamente gli avvenimenti non mancano mai nel nostro paese, belli o brutti, abbiamo un nuovo Presidente della Repubblica. Purtroppo abbiamo iniziato l'anno dal punto di vista musicale italiano in maniera abbastanza triste, infatti il 4 gennaio è venuto a mancare uno dei simboli della musica italiana, Pino Daniele, e tu lo ascoltavi?
Sì, tantissimo, e tra l'altro l'avevo proprio visto la sera di Capodanno, eravamo con gli amici, era su Rai 1 se non sbaglio, la diretta. Insomma, che dire?
Cioè... È una grossa perdita, anche perché insomma ha coinciso con un momento storico per il nostro paese, anche dal punto di vista artistico importante. Adesso magari ne parleremo un poco, magari racconteremo qualche aneddoto che ci lega lui. Io sono sempre stato un suo grosso ascoltatore, mi prendevano un pochetto in giro gli amici perché insomma non è il tipico cantante che si ascolta al liceo o cose del genere. E però mi sono beccato gli insulti, me lo ascoltavo tranquillamente da solo, con qualcuno ho condiviso alcuni suoi concerti, infatti dopo magari accenniamo anche a questo. E niente, cominciamo con un suo pezzo. A me il primo Daniele che mi piace di più è quello un po' ironico, è quello che utilizzava anche delle parole che era difficile ritrovare in altri testi di altri artisti, non soltanto per il napoletano, ma proprio perché era molto diretto, secondo me, cioè non girava intorno all'argomento. Ad esempio, primo pezzo che ascolteremo, Non me scoccia.
Ah, da paura, vai. Shock comunque, quando è morto.
Non me scoccia. Non me scoccia. Cerca di stare almeno un'ora senza parlare. Non mi scuccia. Tanto muore pure tu. Non mi scuccia. Non mi scuccia. Con i tuoi discorsi intellettuali.
Oh, vai escutar. Santa Gueta, Gabome, na seda, a curie barla. Ei, não me escuta! Tanto amor aborado, tanto amor aborado. Oi, nome!
Daniele qua sulla cattiva strada, ricordiamo che siamo in un negozio, quindi è giusto e normale che entrano clienti, persone, quindi insomma tutto molto in diretta, rigorosamente sì. In diretta. E come dicevamo appunto, Pino Daniele, grandissima, grandissima mancanza, come dicevo prima insomma, a me il Pino Daniele piaceva di più, sicuramente piaceva tantissimo anche quello dei pezzi tipo Terra Mia, insomma molto molto carichi, insomma molto 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 sentiti dal punto di vista dell'animo vero e proprio, però
esatto
e che poi fanno appunto parte del suo primo album Terra Mia. E questo qua, il pezzo invece Non me scoccià, faceva parte dell'album Nero a metà del 1980. Mentre andava dicevi che gruppo, qua degli storici questo album era stato registrato con James Senese al sassofono, gli altri mancavano, non c'era né Tullio l'Episcopo né Tony Esposito, che invece ascolteremo in altri pezzi, in altri album poi. Adesso direi di andare avanti con la musica, di ascoltarci A testa in giù, altro pezzo che fa parte della discografia di Pino Daniele.
Quell'autostrada è un muro pieno di felicità, no, no. Io rimango sveglio cercando qualcuno che vuole fumare a metà. E correndo te ne vai, chiudi gli occhi e non ci sei, e hai voglia di un caffè che ti tiri un po' più su. Ma che vuoi, ma che vuoi se tutto non è come sei? Ma che vuoi, ma che vuoi se non respiro mai? E non so che giorno è, mi sconvolgo se il feeling è sicuro, yeah, yeah, yeah. Quello non se ne va, lo butti fuori ogni momento, e tutta la tua vita sai di essere un nero a metà. Mentre il buio se ne va, ti ritrovi a testa in giù, perché hai dato sempre tanto e adesso non tiene più. Ma che vuoi, se tutto non è come sei. Ma che vuoi tu? Ma che vuoi se non respiro mai? E non so che giorno è.
Sulla cattiva strada, il nostro modestissimo omaggio a Pino Daniele. Abbiamo sentito due pezzi dell'album Nero a metà, uno dei suoi più importanti, anche perché è stato uno dei primi, è stato il suo terzo album, e almeno io personalmente sono più legato a tutta la sua prima parte da artista, insomma, le sue prime
esposizioni. Credo tantissimi ascoltatori di Pino Daniele sono legati ai primi album.
Ma anche perché inevitabilmente dopo... Comunque è arrivato anche il suo momento, diciamo, un pochino più pop, quando insomma anche le case discografiche hanno inciso sulle sue scelte, no? Certo. Perché ovviamente un artista quando arriva a un certo livello non è più libero come magari agli inizi. E poi c'è stata anche la svolta a un certo punto di fare degli album esclusivamente in italiano, e anche quello ha cambiato il suo modo di rapportarsi agli ascoltatori.
Beh, sì, ma poi tra l'altro lui ha sempre avuto una forte... percentuale di persone che lo ascoltavano che erano musicisti, come anche di spessore, come lui stesso, insomma, ha dimostrato negli anni. E in quei primi anni ha fatto vedere le sue cose, cioè era la prima volta che si sentiva suonare blues cantato in napoletano, e questo per la scena, diciamo, blues jazz napoletana, che vanta artisti insomma davvero molto molto forti, insomma. Beh, questo
poi in questi giorni abbiamo la fortuna di vedere e leggere tante cose, no? Perché comunque già in questo primo mese sono stati vari speciali in televisione, in radio, sulle riviste, quindi insomma si vengono a sapere anche, e si approfondisce un po' quello che già magari qualcuno già conosceva. E comunque io credo che il suo è stato un apporto alla musica in Italia fondamentale, perché ha portato delle sonorità che fino ad allora non erano assolutamente suonate, e credo che uno degli aspetti più importanti sia appunto questo di aver unito tanti generi all'interno delle sue produzioni. Quindi c'è tantissima America, perché come dicevi tu il blues, comunque anche il funk, e tanti ritmi un po' di Sud America, tanti ritmi che comunque non venivano affrontati da nessun artista, o almeno non a livello nazionale, a livello così popolare.
Non suonati così bene insieme a, ripetiamolo perché è importante, che è stato un po' il suo lancio, cioè usare il dialetto napoletano per lui comunque è stata, cioè, adesso dove a Napoli ascoltano purtroppo Gigi D'Alessio e affini, ok? In quel momento la musica folk del momento era anche Pino Daniele, quindi tu immagina, no?
Come... Più che altro, appunto, e non è sicuramente un caso, comunque veniva da una terra dove il dialetto, la parlata è comunque molto musicale, certo. E quindi sicuramente l'ha aiutato nel tracciare appunto questi solchi sia musicali, ritmici, che anche come testi e come cantautore vero e proprio. E direi di mettere un altro pezzo. Questo è l'album dell'anno dopo, perché in quegli anni si facevano gli album anche una volta l'anno, però erano capolavori, non come adesso che magari aspetti 4-5 anni e più o meno sono ciofeghe. Allora erano uno all'anno, però capolavori. E qua invece, prima abbiamo detto che su Nero a metà trovavamo soltanto James Enese degli Storici, qui invece c'è anche Tullio Episcopo, c'è
Esposito.
Tony Esposito.
Gio Amoroso, che poi è altro.
Esatto.
Zurzolo, altro artista napoletano famosissimo.
Esatto. E poi magari racconteremo anche alcuni artisti di fama internazionale con i quali ha avuto la fortuna di collaborare. Ascoltiamo un pezzo, prego.
Neapolitan Power, esatto. Citazione da Wikipedia, esatto. Non ci possiamo sbagliare.
Esatto.
Proprio a
più o meno criticata, però insomma. Era stata una delle citazioni che venivano, che erano state usate per descrivere questo fenomeno culturale musicale. Ora ascoltiamo un pezzo che è funk, come se fosse stato fatto a New York, mentre era 1980 e lui stava a Napoli, Italia. Come se fossero stati ad Harlem, Brooklyn, invece erano qua in Italia, sperimentavano, si divertivano con la musica e con i testi, che te ne fotte, insomma. È un chiaro esempio di quello che dicevamo prima, del modo in cui si esprimeva anche tramite i testi, tramite le parole che utilizzava, che non erano comuni, non erano utilizzate da altri cantautori, almeno qua in Italia. E dicevamo, delle tante collaborazioni che ha avuto nella propria carriera, ad esempio, io personalmente ho visto il suo concerto a Roma con Pat Metheny, che era una sfida in pratica fra chitarristi, perché rimbalzavano questi assoli da una chitarra un'altra.
Credo sia stato il primo italiano a suonare con Pat Metheny, cioè, questo ricordo vago, dopo la sua morte, insomma, si sono...
Uno dei primi che ha suonato con un altro chitarrista di fama mondiale, Eric Clapton.
Esatto, sempre lui è stato, infatti.
Diciamo che ne ha avute tantissime collaborazioni, poi ascolteremo un pezzo di un album dove era presente Wayne Shorter, insomma uno dei jazzisti più importanti di fama mondiale. E, e ha avuto nella sua vita la fortuna, lo dice anche lui, di poter avvicinarsi a dei musicisti, insomma, che non era facile per nessuno, neanche per lui, però ha avuto appunto questa fortuna di collaborare, di duettare con dei mostri sacri della musica.
Quasi extraterrestri, insomma. Beh, se pensiamo a Pat Metheny, insomma, cioè, stai toccando l'apice già della musica. Beh, che dire, io allora ho visto, poi sono bellissime le foto di quegli anni, non so se tu ti sei mai soffermato a vedere il look, erano americani questi erano proprio, cioè, avevano un'altra anima. Tra l'altro anche Senese, lo stesso Senese, che è figlio, insomma, della guerra, come si è detto più volte, aveva il papà americano durante lo sbarco della seconda guerra mondiale a Napoli, insomma, dall'amore di un soldato americano di colore con la signora napoletana nasce questo carattere.
Sì, non era un caso raro,
no,
in quel periodo.
Amico per la pelle di Pino Daniele, sì. fino all'ultimo, insomma.
Sì, sì, infatti ricordiamo che fortunatamente negli ultimi anni avevano riallacciato i rapporti sia umani che professionali con tutta la band storica, quindi ormai erano 5 anni che giravano e realizzavano concerti con la band,
sì, sì.
Dello storico live Vaimo, che io ascoltavo quello fondamentalmente quando ero ragazzino, ascoltavo tantissimo quel doppio CD perché era eccezionale, cioè, c'erano i pezzi tra i migliori di Pino Daniele suonati da loro ed era un album straordinario che consigliamo di andarvi ad acquistare se non ce l'avete, di cercarvelo in qualunque modo lecito o illecito, tanto ormai sappiamo come funzionano le cose. Vorrei far ascoltare un pezzo che ogni miglior DJ ha nella propria discoteca, senti che termini, in cuffia non mi arriva niente, quindi non garantisco, okay. Non garantisco dal punto di vista tecnico. Il pezzo è Gay Cavalier con Richie Evans, un'altra delle collaborazioni che ha avuto nella sua lunga carriera, spero di farvelo ascoltare.
Forest got furry, desert grew ice, mountains got runny, lakes turned to skies. Harvest of pumpkins grew sequins for ears, and I sighed for my sanity, Game Cavalier. A torrent of roses not tossed by a tear. What nature disposes, man makes disappear. One moment sincerity, smoothly sincere, might bring back my sanity, Game Cavalier.
If you wanna know, it's the cool time to go, and run for me, and I don't know. Se mi dai una sciolpa, grazie a te, if you wanna know. Non ti non faccio niente, bocca a fondo, so contenta, ma manca l'aria, ma respiro.
Back with our sanity, Game Cavalier. The window is open, ajar is the door. No more of this groping, we've reached the far shore. The land that we searched for is nearer than near, and it's here with our sanity, Game Cavalier.
If you wanna know, it's a cool time to go.
Sono
contenta, ma manco l'aria per respirare.
esempio delle collaborazioni eccellenti di Pino Daniele in ambito musicale durante la, la sua carriera. Ne ha avute tantissime in Italia che io sinceramente tralascerei anche di citare, perché insomma richiamano un po' quello che dicevamo prima, insomma, quando si è affacciato al mondo del pop, comunque sempre a livelli molto, molto alti, perché insomma ha collaborato con, diciamo, i più grandi, le voci più importanti a livello italiano, però, però insomma ecco, ci fa più piacere ricordare una collaborazione in particolare, ad esempio come quella con Wayne Shorter. L'album era Bella Ambriana del 1982. E qua, oltre ai soliti, c'era anche John Moruso, Alfonso Johnson, insomma parliamo esclusivamente di grandissimi musicisti, che tu giustamente mi dicevi mentre andava il pezzo, comunque ha, ha portato anche una ventata di novità o comunque creativa nella, a Napoli sì, stessa, è nata una scena jazz insomma importante, sicuramente dove la sperimentazione è stata protagonista, soprattutto in una città, in una realtà, come dicevamo prima, già comunque portata all'arte, alla musica, al, alla canzone, la famosa canzone napoletana, insomma, è una tradizione di tanti anni, che però probabilmente necessitava anche di un momento di stacco, di cambio, e quindi insomma...
Beh, ma poi ha trovato un modo per dire delle cose, secondo me, che andavano dette in quel periodo, cioè
esatto.
Siamo è un po' quello... negli anni 80, fine anni 70, esatto. anni 80, quindi insomma piena rivoluzione giovanile, esatto. no? Era esatto. l'inizio di tutto, quindi... Trovare un gruppo che ti fa ballare, ti fa ascoltare musica ad un certo livello.
Ti fa riflettere
e oltretutto arriva diretta al, al pubblico, dico, che comunque insomma Napoli sono 3 milioni di persone, solo la città, calcoliamo tutto l'indotto.
Sparsi per il mondo, non si è mai capito, no, come i cinesi, capisce, non si è mai capito quanti
più
sono.
Più dei calabresi, pensa che tu c'è, mo sei andato
addirittura. Adesso, no?
Comunque, ecco, la sua forza comunicativa in quegli anni, secondo me, era veramente... al top, tant'è che spesso è stato paragonato anche ad altri grandissimi della scena mondiale, ma ci arriveremo.
Esatto, esatto. C'è un bel e comunque, coincide proprio con il periodo storico di cui, a cui facevi riferimento per il nostro paese, insomma un periodo travagliatissimo, perché si usciva da un periodo, da un momento legato al terrorismo e si affacciava ad un altro, era proprio a cavallo di momenti storici anche tragici per il nostro paese, e quindi insomma credo che i giovani avessero tanta voglia di divertirsi o comunque di avere anche qualche messaggio positivo, no, da abbracciare, non soltanto quello della lotta armata, politica o quello che era, insomma. Adesso, per dire che finiamo l'ascolto dei pezzi di Pino Daniele, lo facciamo a modo suo e ci ascoltiamo Mo Basta.
Vai.
We'll be right back.
come basta abbiamo concluso gli ascolti riguardanti a Pino Daniele. Sicuramente nel corso della stagione lo ascolteremo nuovamente. Non mi ricordo se l'abbiamo ascoltato nelle passate trasmissione. Ci sarebbe tantissimo da dire, infatti ancora abbiamo da dire nonostante il suo, certo, il suo ultimo pezzo. Mi dicevi
curiosità, sì. Una cosa che diciamo che è nota e più non potevamo non citarla, l'amicizia che ha legato da sempre Pino Daniele è un altro grandissimo della scena napoletana, ma direi italiana se non anche al di fuori dell'Italia, che è Massimo Troisi, scomparso anche lui per lo stesso male, tra l'altro.
Sì, esatto. tutti e due con problemi di cuore.
Al cuore, esatto. E, celebre la frase, quindi quando lui ha scritto la canzone Quando, che in realtà era uno dei più grandi successi poi di Pino Daniele, era una canzone che diciamo è rientrata, dato il via, era il tema principale di un film di Massimo Troisi, anche questo film famosissimo, Pensavo fosse amore invece era un calesse. Quando Pino Daniele ha scritto questa canzone, gli ha detto a Troisi, ho scritto una canzone, fammi un film. In realtà era al contrario, cioè nel senso era stato stabilito insieme che lui
avesse, il rapporto umano, e non solo professionale appunto, ma anche il rapporto umano fra i due era abbastanza noto. E proprio l'altra sera in un servizio insomma televisivo vedevo un fuori onda che avevano rubato dalle immagini ufficiali, dove Pino Daniele diceva a Troisi personalmente insomma quanta stima e quanta fiducia avesse in lui, cosa per lui molto rara, perché in questi anni, qualche anno fa, ho avuto la fortuna di conoscere l'ufficio stampa, l'addetto ufficio stampa di Pino Daniele, che non è che lo descrive proprio come un agnellino, comunque una persona molto facile da gestire, anzi una persona tendenzialmente spigolosa, con le sue caratteristiche, con i suoi modi. Ci raccontava alcuni aneddoti riguardanti appunto degli eventi che lei organizzava insieme al suo ufficio e tutto quanto. Magari c'erano 1000 persone che l'aspettavano e lui quel giorno non ci andava. Quindi insomma, ecco, era un personaggio un po' così, come tutti gli artisti, comunque creativi, era sicuramente particolare. Poi una volta che raggiungi il successo probabilmente qualcosa anche perdi come equilibrio, già ce n'hai pochi, magari qualcosina ti viene a mancare, però comunque fa parte, credo, di quasi tutti quelli che hanno a che fare con l'arte ad un certo livello e esposti al pubblico.
Penso sia anche uno stress non indifferente, insomma.
Infatti, come dicevi tu, comunque insomma, sulla sua morte tante parole, si è discusso sul doppio funerale, sulle famiglie, l'eredità, quello che succede, diciamo, a quasi tutti gli artisti, con lui magari in maniera un pochino più accentuata, perché aveva un fortissimo legame con il territorio che ultimamente da tanti anni lui non viveva più a Napoli, perché gli era quasi impossibile poterlo fare. Aveva scelto Roma come residenza, poi aveva anche altre
in Toscana
aveva la casa, diciamo, dove andava a riposarsi e dove purtroppo è avvenuto il malore. Quindi insomma, ecco, comunque intorno alle persone, agli artisti che arrivano ad un certo livello di carriera, comunque insomma ci sono sempre, no, tante, forse troppe parole intorno, comunque anche delle leggende che si creano intorno a questi. Siamo orientati oggi in puntata, abbiamo detto una data particolare, ci ha fatto molto piacere, magari avremmo preferito di no, fare questo ricordo di Pino Daniele,
che è legato
tanto alla data che andremo adesso un po' a sviscerare e di cui anche qua si discute tanto, quindi insomma diciamo che ricorrono i 70 anni. Adesso, tramite un altro artista, anche lui eclettico, un grande sperimentatore proprio come Pino Daniele, lui è Emir Deodato, vi facciamo capire di chi parleremo.
Thank you.
70 anni fa nasceva in Giamaica Bob Marley, sarebbe stato un bellissimo compleanno, sì, oggi. E appunto abbiamo detto del legame che abbiamo voluto trovare tra la bruttissima vicenda di Pino Daniele e questa ricorrenza di oggi, e che, come gran parte di voi sicuramente sapranno, Bob Marley fu colui che fu uno degli artisti che aprì al concerto di Bob Marley, Pino Daniele, scusa.
Sì,
fu uno di quegli artisti che aprì il concerto di Bob Marley a Milano nel 1980. Data storica per la musica italiana, anzi date, perché era il 27 a Milano e il 28 a Torino. È stato più che un evento musicale, un evento anche sociale, insomma. Io ho letto di aneddoti di persone che raccontano, sembra che racconti un film quella giornata, no? Come se fosse stato un film più che un evento musicale. Quindi Pino Daniele ha avuto modo, tramite quel concerto, di farsi conoscere ancora di più al grandissimo pubblico. A Milano c'erano 100, quasi più o meno, stimate 100.000 persone, a Torino 60. Lui partecipò soltanto al concerto di Milano, e per lui è stato appunto, diciamo, una conferma e una sorta di trampolino di lancio, no? Perso poi una carriera scintillante, mentre Bob Marley purtroppo, diciamo che con questa sua tournée, con questi suoi live italiani, arrivava invece alla fine di un percorso umano più che professionale, perché sarebbe stato lunghissimo questo, perché l'anno dopo, insomma, è venuto a mancare per
ultimi concerti che, esatto, ha fatto, forse, esatto, in Italia, stato.
Esatto, ed è venuto a mancare per la nota questione sul tumore al piede, per la sua non volontà di curarsi in quanto rasta, e anche qua, come si diceva prima, se ne dicono tante. Beh, perché sì, insomma, intorno a una leggenda del genere,
in realtà poi ha provato a curarsi
in
Germania, ma insomma era troppo tardi.
Esatto. Evento appunto non soltanto musicale, perché si arrivava, come dicevamo prima, in Italia a queste date, insomma, dopo un periodo devastante dal punto di vista sociale, ma in particolare per i giovani, insomma, che erano coinvolti in scontri politici, quindi insomma che derivavano da degli ideali, in teoria. E quindi insomma esisteva la lotta armata, il terrorismo, stragi quasi quotidiane, credo che era un bollettino di guerra. Tu ancora non eri nato, mi
sa. Io 83 sono nato, 83, però, insomma,
io ero nato, sì. E ho la fortuna e sfortuna di non ricordarmi quelle date là, perché ero troppo piccolo, però immagino che fossero dei bollettini di guerra quasi quotidiani, perché insomma gli scontri erano costanti e continui. Poi alla fin fine, se parli anche con chi li ha fatti, non si è mai capito il vero fine di tutto ciò. E quindi insomma si arrivava a questi eventi musicali con tanta voglia di liberarsi. Infatti gli aneddoti, leggendo in giro blog o interviste così, si parla, no, di grandissime folate di erba, un classico. Si arrivò là, i concerti cominciarono alle 4 del pomeriggio a Milano, era un caldo cocente, quindi con gli idranti. Classica scena da concerto estivo. Per la prima volta fu usato lo stadio di San Siro per un concerto.
Questo è
un aneddoto molto interessante per la musica italiana, perché avevo letto che si veniva da un periodo in cui si impediva a grandi artisti internazionali di venire in Italia, appunto forse perché legato ad un timore di attentati, sicurezza e cose simili. E invece ci fu questa apertura, il concerto di Bob Marley in Italia comunque coincidono con tante cose, coincidono anche con questa apertura anche da parte del mondo discografico di arrivare verso artisti esteri e riportarli in Italia. Diciamo che hanno cominciato con il botto, perché insomma
in quel momento era, penso, sì, l'artista più conosciuto al mondo.
Sì, appunto, Bob Marley era arrivato ad un livello di fama mondiale altissimo, ha toccato sì sicuramente il suo picco, e rappresentava non soltanto un cantante, ma colui che portava i diritti dell'Africa, che portava i diritti dei più deboli, colui che cantava insomma di eguaglianza, di sì, anche pace, ma anche di tematiche legate al razzismo comunque.
Ricordiamo che lui si è sempre sentito un po', diciamo, emarginato sia dai bianchi che dai neri, perché Il papà di Marley era un inglese che, insomma,
sì, infatti, diciamo che
no, una guardia forestale era in Giamaica.
Diciamo che ha vissuto sulla sua pelle quelle che erano le contraddizioni, no? tra chi detestava i bianchi e chi detestava i neri. Esatto. Lui se l'è beccato un po'
tutte e due. E infatti da questa cosa magari è nata anche, no, magari, guardatevi, consiglio, penso che insomma, gli appassionati l'avranno già visto, ma se non l'avete fatto andatevelo a guardare, il film Marley, che è un film documentario bellissimo, ci sono tante testimonianze e tutta la prima parte è proprio incentrata su questa sua, diciamo, vena ribelle, se vogliamo dire così, che nasce proprio da queste differenze, perché i fratellastri neri lo denigravano, lo prendevano in giro perché era bianco, la famiglia bianca non lo voleva, era proprio esiliato insomma, proprio dagli zii, dai cugini che comunque vivevano là. Nel film c'è anche una testimonianza di alcuni cugini di Marley e si evidenzia il fatto come lui non volesse, diciamo, dar fastidio a nessuno, ecco, mettiamolo così. Però intanto loro, che erano proprietari terrieri ricchissimi, il nome Marley diciamo, non è mai stato più identificato con la loro famiglia, ma con il suo ceppo africano, diciamo così, la sua vena diciamo, diversa da quella che facevano gli inglesi quel tempo, colonizzatori, ricordiamolo, perché erano colonizzatori.
A livello musicale potremmo stare qua giornate, insomma, perché comunque ci ha regalato pezzi unici, non soltanto per il reggae, ma per la musica in generale, per le sonorità, perché poi dopo, grazie a lui, è arrivato il reggae in tutto il mondo, ma comunque poi ha influito in tanti altri generi musicali, anche in altri ambiti culturali. Quindi... abbiamo tantissimo da potervi fare ascoltare, scegliamo qualcosa. Ho preso un'edizione particolare che ho trovato in un mercatino qua in Italia. Era un'edizione particolare, ha una copertina anonima, ha i titoli scritti sul disco a penna, quindi insomma è, infatti, la pagai anche cara.
1983.
Sì, questa quando l'avevano stampato. E faceva parte di un'edizione molto particolare di Dischi Ricordi qua in Italia e ci ascoltiamo Rastaman Live Up. Thank you.
che sound.
Siamo proprio in mezzo sulla cattiva strada, proprio siamo in pieno clima da Rude Boy.
Esatto.
No? Come dicevi
lui,
tu.
Poi tra l'altro di cattiva strada ne ha dovuto affrontare tantissime. Se ripercorriamo un po' la sua storia, insomma, ha iniziato con tre amici a suonare quasi per caso. Il momento cruciale, secondo me, di Marley è stato nel momento in cui ha sentito la necessità di dover portare fuori le sue cose, perché là non, cioè, paradossalmente la sua musica, che ancora non era il reggae che noi, diciamo, siamo abituati a sentire,
c'erano influssi del rhythm blues, sì, quello che ascoltavano allora nei dischi,
esatto, però comunque non riusciva in qualche modo a fare breccia. Infatti non mi ricordo benissimo l'anno, nel film lo spiega benissimo, tra problemi con le radio, perché anche lì le radio, cioè, dovevi andarci quasi armato per farti passare.
Erano corrotte, quindi per passare i dischi dovevi fare il più duro di tutti.
Poi c'era Coxon Dogs, no? e altri tre che sono sempre Studio One, insomma, si erano messi insieme, hanno formato questo monopolio della discografia nell'isola,
e facevano passare solo i dischi
solo quello che volevano loro. Ovviamente lui era contrario a queste cose, anche perché conobbe ad un certo punto della sua carriera, eravamo agli inizi, conobbe un certo Lee Perry, che era un pazzo scatenato. Uno lo fece avvicinare alla cultura rastafariana, infatti questo pezzo già era un po', diciamo,
apparteneva suo,
esatto, a quel periodo là. Due, gli diede proprio quello stile artistico che non era riuscito a trovare da nessun'altra parte. Lee Perry, che era un dipendente degli altri studi che esistevano nell'isola in quel periodo.
La creativissima e complicatissima, come ho detto, mondo discografico giamaicano comunque era pieno di queste contraddizioni, perché erano bravissimi, erano dei musicisti, esatto, al di sopra della media mondiale, perché insomma una piccola isola che ha prodotto tutta questa musica, però riportavano anche tanta conflittualità fra di loro, fra i musicisti, i cantanti, e infatti con Lee Perry gli ha fottuto parte della propria discografia, perché hanno litigato, lui si è tenuto i diritti delle sue prime produzioni, e niente, fondamentalmente hanno litigato quasi subito. È stato sicuramente molto importante dal punto di vista musicale, perché l'ha instradato verso una direzione.
È stato un po' un guru per lui, lui era giovane in quel periodo, quindi Lee Perry già aveva magari una marcia in più, sia artistica che di vita, proprio vissuta.
Continuiamo ad ascoltarci Bob Marley, Black Man Redemption.
Is the power of the heart, spread out. about ya. Cool runnings, can you dig ya? Cool runnings, one more time we want it. Cool runnings, cool runnings. Spread out, 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 spread out. It is a black man redemption. Can you dig it? Oh yeah. Oh boy, oh boy, oh boy. A black man redemption.
Bentornati qua sulla Cattiva Strada. Oggi pomeriggio ce la godiamo perché tra Pino Daniele e Bob Marley non so quali sono i pezzi che ci piacciono di più, quindi insomma sta anche scivolando via molto velocemente il pomeriggio. Ricordiamo che siamo in Corso Cavour 194, ridentissima zona in questo periodo dell'anno, non passa un'anima, è l'inverno, è l'inverno.
Volevo approfittare per salutare e ringraziare Radiofonica tutta, ma soprattutto l'Officina
Anch'io,
Musicale.
Sentitamente Radiofonica, l'Officina e te, perché sennò non sarei in onda.
E Francesco, che è sempre lì pronto, diciamo, a risolverci i mille problemi in cui... inciampiamo sempre, diciamo così. Se tu c'hai voglia, io vorrei far sentire un piccolo contributo che trovate chiaramente su YouTube. È un estratto di un'intervista che c'è anche in versione integrale. Noi vi facciamo ascoltare solo un piccolo pezzettino di Marley, dura un minutino così, perché stiamo parlando di reggae, no? Lui è the king of reggae music. E in questa piccola intervista, con una semplicità disarmante, ci spiega i vari, diciamo, stili che lui affrontava e, diciamo, che compongono il reggae. Vai.
When the musician in Jamaica started to play, a lot of them can play calypso too, because they play a lot of calypso. But because the American influence music come past through down there, you know, them start to kind of get more to... Them time used to have Fats Domino.
Yes.
And plenty of them type of people. So after a while now, the music start drift from the reggae. See, it used to be a music almost like a half blues. And used to play before the scare start, you know. Even people like Joe Higgs. Chanana, chanana, nana, chanana, chanana, you know that music?
Right.
Used to play that plenty.
Uh-huh.
So from there now it developed to people start ching, 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 ching for ska, you know. And then for rock steady it's like ching, ching, ching. For reggae now it's check, 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 you know. So you have three different feels. But the three of them can put together again and make one thing still.
Ecco, questa era un contributo che secondo me è, oltre che simpatico, fondamentale, cioè per chiunque voglia...
Più che altro anche semplice, come magari i più grandi riescono a fare.
Esatto, no? Io guarda, anni fa mi era capitato, volevo approfondire diciamo il ritmo delle varie, perché il reggae, magari qualcuno suona la chitarra, insomma, è, a differenza di altre sonorità, altri generi musicali, ha questa particolarità che... è in levare, che vuol dire, cioè, ha degli accenti diversi sulle battute musicali. Io mi stonavo, no, per capire la batteria magari come dovesse andare, o piuttosto che il piano, la chitarra. Da quando mi sono sentito lui che te lo spiega e te lo fa vedere anche con le mani, perché ti simula un po' il movimento che fai con la chitarra.
Anche la gestualità è importante.
O col piano, cioè, mi ha svoltato l'esistenza, ti giuro. Quindi riguardatevelo mille volte, perché merita sempre, ecco. Mr. Marley, che dire. No. Poi oltretutto, se è stato in un'intervista, anche altre interviste, lui c'ha delle pause lunghissime a un certo punto.
Meditative.
Esatto. Credo che sia stato anche un po' complicato magari per gli intervistatori del tempo stargli dietro, perché poi chissà...
Altro personaggio complicato, come dicevamo prima di Pino Daniele, a livello qua nazionale, Bob Marley è complicatissimo a livello internazionale, che quando era in vena magari non ti faceva andare via e continuava a parlare, però se non aveva voglia di parlare era un disastro, perché... ti ritrovavi uno di fronte che ti rispondeva monosillabi e ti faceva anche capire che non gli stavi simpaticissimo, e quindi insomma le interviste con lui erano un po' complicate, però fortuna chi l'ha fatto. Ricordiamo uno che da queste parti passa spesso, ultimamente non molto, David Rodigan, che lo intervistò in radio tanti anni fa a Londra, e che ricorda sempre con piacere quell'aneddoto. Continuiamo ad ascoltarci Bob Marley, che viene talmente tanto facile e semplice. Mettiamo un pezzo così, Concrete Jungle. Tanto un musicista, un cantatore, ma un simbolo, no? Come si diceva prima, simbolo di pace, di fratellanza, di uguaglianza, insomma. Ha soprattutto nella parte finale delle sue produzioni, le ultime produzioni sono state tutte finalizzate a questo suo messaggio, a mandare questo suo messaggio di fondamentalmente di amore, no? One Love. Pieno di tutte le tutti gli aspetti che possono essere contraddittori, no? Che venivano da Giamaica, quindi già, come dicevamo prima, il suo essere in parte bianco, in parte nero, aver abbracciato dopo un po' di anni la fede Rastafari, e comunque l'ha cambiato sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale. Essere stato anche in mezzo alle vicende politiche del proprio paese, ricordavi tu adesso mentre andava al pezzo dell'attentato che subì.
Esatto.
Diciamo che in pochissimi anni, perché purtroppo non ha vissuto a lungo, ha concentrato tantissimo. Se pensi, le sue produzioni sono concentrate in pochissimi anni. Credo che sia quasi un miracolo dal punto di vista artistico quello che ha fatto e quello che è venuto fuori. Grazie anche agli incontri che si diceva prima con Di Perry. Soprattutto con il produttore di Island, perché Bill Lowswell, che ha contribuito tantissimo alla sua carriera, l'ha fatto arrivare a tutto il mondo. Poi in molti criticano, dicono questo passaggio all'etichetta così grande ha un po' inciso negativamente nelle sue produzioni a livello musicale, direi di no.
Mi è venuto in mente una cosa, quello che stavo dicendo prima della fusione delle tre etichette che esistevano in Giamaica a quel tempo: una era Coxon Dog, un'altra era Studio One e l'altra sinceramente non mi ricordo, ma comunque si erano messi insieme formando la Big Three, si chiama Big Three. In quel momento, in quel periodo, era il periodo in cui Lee Perry era uscito fuori dallo studio in cui lavorava prima e Marley era entrato nello studio Lee Perry, diciamo, a parte le vicende che ci siamo detti anche fuori onda del comportamento proprio etico, se vogliamo, di Lee Perry, ma in quel momento uscì un pezzo che si chiamava Small Axe, in cui lui diceva: voi avete fatto un grande albero, ma io ho una piccola ascia e vi taglierò comunque. Erano Peter Tosh, Marley e Bunny Whale, e ovviamente loro si chiamavano The Wailers, che in quel momento, cioè, che significa proprio i lamentosi, quindi se vogliamo la loro, diciamo, voglia di esprimere le cose era perché realmente vivevano una situazione che magari non è cambiata poi tanto, no. Insomma, anzi forse è anche peggiorata col tempo, però la povertà insomma era dilagante, diciamo, in quel momento,
diciamo che la sofferenza si è modernizzata ma sempre sofferenza è rimasta,
esatto.
E qui invece parliamo di un sole che sorge.
Vai.
Sun is Shining qua sulla cattiva strada, radiofonica.com. Mi unisco ai ringraziamenti che facevi prima, perché insomma è soltanto un piacere stare qua a provare a proporre qualcosa di nostro. Oggi abbiamo giocato facile fino a un certo punto, cioè ascoltandoci soltanto dei gran pezzi sia di Pino Daniele che di Bob Marley. Ricordiamo, sarebbe stato il suo 70° compleanno oggi. Credo servirebbero tante trasmissioni per parlare di lui, tante ore. Oggi abbiamo coinciso in maniera forse anche troppo frettolosa varie
grandi artisti.
Sì,
oltretutto celebrazioni per il 70° compleanno di Marley in tutto il mondo, chiaramente. Non so se avete notato la quantità di parti che è stata organizzata.
Esatto.
Se li vogliamo dire, due sono anche qui a Perugia: uno questa sera a Rework con tutta la crew di Bushfire Sound, che poi tra l'altro sono ex conduttori insieme a te, se non sbaglio, Andrea, di un programma che si chiama Belli come il Sole. Potete, esatto, ancora riascoltare i podcast.
Esistono ancora
i podcast, quelli non li toglieremo mai.
Quelli prima o poi me li riascolto anche io.
Stanno su www.grasserisale.com. Quindi questa sera fanno, tra l'altro, fanno una cena più
proiezione del film,
esatto, sempre Marley, quindi magari è un'occasione, qualcuno ci ascolta, certo, da Perugia può andare. Mentre domani sera, super serata, su Sound System, dopo un sacco di anni ritornano a Perugia. Ci hanno provato a farli venire non so, non ricordo, se non ricordo male, all'Afterlife, una cosa del genere. Poi per problemi legati ad uno della band, era avuto un lutto in famiglia, non sono potuti venire. Li riavremo qua domani sera al 110, che insomma sta portando avanti belle situazioni, grazie anche agli Ashens che diciamo fanno da ostano, non so se si può dire come cosa, però insomma sono i resident, sì infatti sbagliamo, comunque sono i resident della serata, diciamo così, quindi c'è da festeggiare
sì,
anche
sì.
Qua.
Sì, sì, ne ho viste alcune in giro per Europa, mondo, in questo weekend, poi coincidendo tanto bene con il venerdì, quindi insomma è un weekend dedicato a Bob Marley e a tutto quello che ha lasciato, infatti guarda, avevo portato oggi alcuni artisti che erano e sono ad esempio come Bunny Wailer legatissimi a Bob Marley, a quello che è stato Peter Tosh, ma anche alcuni suoi colleghi che più o meno venivano fuori negli stessi periodi, con i quali non ha duettato, ad esempio Dennis Brown è sempre stato descritto come l'erede di Bob Marley, e in effetti sicuramente per l'isola è stato uno dei più grandi cantanti. Diciamo che a livello di fama mondiale quasi nessun artista è riuscito ad arrivare dove è arrivato lui, Jimmy Cliff per alcuni versi, e adesso in epoca attuale forse quello che più è riuscito è tanto bene da Damian Marley, cioè suo figlio.
Beh, sì,
cioè,
sì. Tra l'altro lui è impegnato in un sacco di cose, sia dal punto di vista sociale che comunque di organizzazione di eventi molto particolari. Semmai ci ascoltiamo un pezzo, perché vedo che Frem ce l'hai pronto. Dopo vi dico una cosa carinissima che
diciamo adesso.
Damian Marley ha organizzato la prima Reggae Cruise, si chiama Natural Mystic Reggae Cruise, un viaggio in una nave da crociera di quelle grosse, proprio grosse, con partenza da Miami, arrivo in due località diverse della Giamaica, dura 5 giorni
il
viaggio.
Quando sarà?
Lo ha fatto l'anno scorso, prima edizione, 2014, quest'anno ovviamente periodo estivo, se non sbaglio giugno, ma vi darò magari maggiori informazioni, comunque 5 giorni di concerti a bordo di questa mega nave, ovviamente c'è tutta la famiglia Marley.
Ma perché devolve anche parte del ricavato?
Credo sì, sia un modo come un altro per portare avanti, diciamo, sia la storia, sia il nome di Bob Marley, ma anche un brand, perché sappiamo ormai che è diventato proprio un vero e proprio brand.
Da poco è passata qua da Perugia la nipote di Bob Marley.
Esatto, Donisha Prendergast, esatto.
Ricordando tutto quello che sta avvenendo in alcune zone dell'isola, diciamo, dove le terre vengono più o meno comprate in maniera più o meno legale, insomma.
Da grosse società, esatto. Per
americane
fare
non.
Villaggi turistici. Occupi Pinnacle si chiama, esatto. L'iniziativa, perché Pinnacle è proprio questo territorio che stanno deturpando, insomma.
Dove vivono comunità rasta.
Esatto, era proprio il punto dove è nata proprio la prima comunità rasta dell'isola. Quindi questo, insomma,
il fenomeno Bob Marley non si è spento con la sua morte, anzi, proprio forse proprio da allora che è diventato così coinvolgente, tanto da arrivare ai giorni nostri, tanto da far lavorare la sua vastissima famiglia, perché avendoci tanti figli e tanti mogli, comunque lavorano quasi tutti nel mercato discografico, quasi tutti bravi anche dal punto di vista artistico.
Hai detto uno, Damian Marley, ma c'è Stephen Marley, Ziggy Marley,
Kimani Marley,
Kimani Marley,
c'è stato Ziggy Marley tanti anni fa, quindi insomma, esatto. Ecco, sicuramente i suoi eredi hanno più o meno portato avanti quello che è stato il suo messaggio, non soltanto artistico ma anche umano, quel messaggio di pace, amore, fratellanza e comunque insomma di rispetto per tutti quanti. Grazie Claudio, grazie a chi ci ha ascoltato in diretta, podcast, non so come farete,
perché il podcast è chiaramente riascoltabile,
è fondamentale per la nostra esistenza,
sì, perché la web radio diciamo si nutre, anzi la sua esistenza è legata strettamente all'utilizzo e al riascolto.
Poi magari nei prossimi periodi un pochino più caldi magari avremo anche qualcuno che si affaccia dagli scalini qua davanti in Corso Cavour, quindi magari con il caldo saremo anche di più noi numericamente.
È una prova da fare.
La settimana prossima probabilmente ci sei.
Assolutamente sì.
E probabilmente parleremo di dub, anche perché arriveremo vicino ad un evento dub.
Lo accenniamo al volo, il 14 febbraio, insomma, per gli innamorati è San Valentino, per qualcun altro significa dub music. Music, perché è difficile a Perugia vedere delle sale del genere. Tu ci hai provato un sacco di volte, c'ero anche io tra l'altro a 110 un po' di anni fa, insomma non ha mai preso tanto piede la cosa, però questo evento sembra sia abbastanza seguito. Verrà un super sound italiano, Imperial Sound Army, Denai alla voce, e insomma ci sono altri personaggi.
Adesso vediamo se riusciamo a contattare qualcuno telefonicamente, magari i ragazzi che organizzano la serata, quindi insomma parleremo un po' del fenomeno. Non ci discostiamo molto da Giamaica, dal reggae.
No, assolutamente no. Voglio ricordare solo dov'è, ex mattatoio Ponte San Giovanni, supportiamo il centro sociale di Perugia che insomma è... ce n'ha tanto bisogno.
La settimana prossima ne parliamo meglio, ne parliamo bene. Già abbiamo affrontato il tema musicale dub, comunque insomma lo facciamo solo che volentieri. Grazie, salutiamo Pino Daniele e Bob Marley, sicuramente vivranno le loro vite da qualche altra parte. Noi continuiamo invece il nostro sacrificio in questa vita terrena. Ascoltiamo un pezzo fantastico, remixato da Bill Loswell, appunto, Rebel Music, è bellissimo, proprio dura tantissimo, se avete la pazienza ascoltatelo, proveremo a farvelo ascoltare tutto, e alla settimana prossima.
Ciao. Thank you.
radiofonica.com.
Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada.
Che se fa?
Yes, Lord, it's so good to got God on your side.
Yeah.
He will never let you down.
Cut you. Can I was it? The food in I touch it. Yeah.